Sono riconoscenti a Dio per il fatto che possiamo vivere insieme questo giorno e credo che questo giorno sarà per tutti noi un giorno davvero decisivo, non solo per il tempo presente ma anche per l'eternità. Presumo che tutti noi crediamo in Dio e presumo altresì che crediamo che la Sacra Scrittura sia la parola di Dio. Non solo rendere testimonianza alla parola di Dio come affermano alcuni teologi, ma è la parola di Dio stessa che ci parla, che da parte di Dio è vincolante per noi in tutto ciò che crediamo, insegniamo e su cui e in cui riponiamo la nostra speranza. Lo abbiamo sentito nelle brevi parole introduttive e vorrei sintetizzarlo così, portarlo al punto. Non si tratta solo di parlare di Dio, magari anche di filosofare, di parlare di religione o anche di cristianesimo. Tutto questo non basta. Dobbiamo entrare in relazione con Dio, diventare un tutt'uno con Lui, lasciarci inserire nel Suo piano e diventare parte della Sua opera di salvezza che ora sta giungendo al compimento. Questo pomeriggio, signori e signore, cari amici, sentirete sicuramente alcune cose che non avete mai sentito prima. Va però detto che tutte le cose per ciascuno di noi a un certo punto sono state conosciute per la prima volta o ci sono fatte giunte a conoscenza. L'importante è che ciò che verrà esposto sia vero. Ed è vero solo se proviene da Dio ed è confermato dalla parola, allora è vero. Il criterio di verifica o il metro di misura per tutto ciò in cui crediamo e che insegniamo è infatti la Sacra Scrittura. E se oggi, e questo non vuole essere un giudizio né una critica, se oggi guardiamo al mondo cristiano, vediamo che nel Consiglio Ecumenico delle Chiese sono riunite circa 310 denominazioni. Se guardiamo al mondo nel suo insieme vediamo grandi religioni, abbiamo il buddismo, l'induismo, il confucianesimo, chissà cos'altro ancora, e tutti rivendicano il diritto di portare alla salvezza e di indicare alle persone la via giusta. Non parlo da qualcuno che ne ha solo sentito parlare o svolto attività missionaria in ben 104 paesi. Ho alcune esperienze che non tutti possono vivere quotidianamente. Posso quindi affermare con certezza alcune cose sulla base della mia esperienza personale. E vorrei iniziare dicendo che in primo luogo dobbiamo riconoscere Dio e il suo piano per l'umanità e in secondo luogo lasciarci guidare in questo piano di Dio in accordo con la Sua parola. Poiché esiste una sola rivelazione di Dio per la nostra salvezza, dobbiamo prendere sul serio questa rivelazione di Dio in Cristo e dimenticare tutto il resto. Solo là dove Dio si è rivelato personalmente all'umanità sulla terra possiamo incontrare Dio. Se Dio non si fosse rivelato in Gesù Cristo per la nostra salvezza, dovremmo cercarlo altrove. Ma se, e noi crediamo che sia così, si è rivelato in Cristo per la nostra salvezza, allora non c'è altra via, altra verità, altra meta. Allora tutto proviene da Lui e tutto riconduce a Lui, all'origine di tutte le cose. Oggi non tratteremo di politica. È vero che nel nostro comunicato Visione 7000, che alcuni di voi avranno letto, abbiamo reso note alcune cose. Ad esempio, ci troviamo al più grande evento della storia dell'umanità nel passaggio del sesto al settimo millennio. Abbiamo messo nero su bianco alcuni punti salienti, se così si può dire. L'idea principale, tuttavia, è quella di farci conoscere effettivamente ciò che Dio ha fatto, ciò che sta facendo attualmente e come porterà a compimento la sua opera con la sua Chiesa in breve tempo. Per quanto riguarda la suddivisione del tempo, è relativamente semplice. Basta solo consultare la suddivisione biblica dei tempi. Lì si registrano circa 2000 anni da Adamo ad Abramo, poi vengono indicati altri circa 2000 anni da Abramo a Cristo, e ora ci troviamo alla fine di un'altra epoca di 2000 anni. In totale ciò ammonta a circa 6000 anni. E leggiamo nella seconda lettera di Pietro al capitolo 3, versetti 8 e 9, che un giorno davanti a Dio è come 1000 anni nostri. E Dio creò il mondo in 6 giorni, e il 7° giorno si riposò da ogni sua fatica e dal suo lavoro. E secondo Apocalisse 20, il 7° millennio sarà il regno millenario di pace, il regno di Gesù Cristo su questa terra. Non si tratta quindi di una semplice ipotesi, ma di una certezza reale fondata sulla parola di Dio e sui segni dei tempi che stiamo vivendo negli ultimi tempi, e non solo, ma proprio alla fine degli ultimi tempi. E il ritorno del Signore è davvero imminente. E voi, stimati signore e signore, dovete comprendere che non stiamo mettendo in scena un evento con un gran sorriso, come passatempo, con un po' di contorno e un po' di atmosfera che creiamo noi stessi, ma si tratta con la massima serietà, con una santa serietà dell'annunzio della parola di Dio da cui dipende il nostro destino eterno. Con questa sacra serietà ci dedicheremo alla meditazione della parola. Prima di vedere il film, ovvero una registrazione video, devo precisare fin da ora che si tratta di una registrazione risalente a molti anni fa, oltre 30 anni, e che all'epoca questa industria era ancora all'alba, per questo motivo la qualità dell'immagine in bianco e nero è per di più molto scadente. Ma non è la qualità che conta, bensì ciò che vedremo e sentiremo. Ne parlerò più approfonditamente quando mostrerò alcune foto e fornirò alcune spiegazioni. Per prima cosa vorrei leggere alcuni passi della Bibbia e commentarli brevemente, perché le parole degli uomini passano, ma la parola di Dio rimane in eterno. Prima Pietro capitolo 2, negli ultimi due versetti. Prima Pietro capitolo 2, versetti 24 e 25. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore guardiano delle vostre anime. Per amore della verità va sottolineato che l'uomo naturale non è in grado né di comprendere né di valutare le cose spirituali e divine. Come disse il nostro Signore in Giovanni 3, dovete nascere di nuovo, altrimenti non potrete vedere il regno di Dio. Sapeva esattamente ciò che stava dicendo. Egli disse: ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo spirito è spirito. L'uomo deve innanzitutto vivere un'esperienza personale di salvezza con Dio, sperimentare una vera conversione al Signore deve essere rinnovato e rinato per poter così accedere tramite lo Spirito Santo alla parola ispirata e dettata dallo Spirito Santo. Se ci avviciniamo ai contenuti divini con la mente, non ci riusciremo. Paolo scrive ai Corinti: lo Spirito scruta ogni cosa, perfino le profondità della divinità. Nel capitolo 14, anche nel 16° capitolo della lettera di Giovanni, il Signore sottolinea che verrà il Consolatore, lo Spirito Santo, che ci guiderà in tutta la verità. Possa ora essere concesso a ciascuno di noi di elevare un sospiro di preghiera a Dio e di dire nel proprio cuore: Signore, manda il tuo Spirito Santo e rivelami attraverso il tuo Spirito la parola che ora viene annunziata. Credetemi, la ragione ha il suo ambito, tutte le nostre capacità, le nostre conoscenze, persino la scienza, tutto ha la sua ragione d'essere, ma quando si tratta di cose divine e spirituali, allora abbiamo bisogno di Dio che ci aiuti, allora abbiamo bisogno di un'introduzione da parte dello Spirito Santo alla preziosa e sacra parola. Due passi delle Scritture, uno tratto dal Vangelo di Giovanni, dal quale emerge che chi è mandato da Dio pronuncia le parole di Dio. Vangelo Giovanni capitolo 3, versetto 34. Infatti colui che Dio ha mandato pronuncia le parole di Dio. Molto importante. Una persona che parla in nome del Signore per mandato divino deve avere una missione divina. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20 il Signore si rivolge a coloro che invia dopo la risurrezione. Vangelo di Giovanni capitolo 20 versetto 21. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E a questo si aggiunge il passo tratto dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 6, prima Giovanni, capitolo 4, versetto 6. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta, da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Sulla terra c'erano uomini di Dio che non si sono autoproclamati né si sono inviati da soli, ma sono stati incaricati e inviati da Dio. Di costoro parla il nostro Signore, chi ascolta voi ascolta me, chi accoglie voi accoglie me. È così che dobbiamo prendere sul serio la questione di Dio. Quando leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 che apparve un uomo mandato da Dio, questo ci riempie di grande gioia, ma oggi non ne traiamo alcun beneficio. Oggi dobbiamo sapere cosa ha fatto Dio ai nostri giorni. Oggi abbiamo bisogno di un orientamento divino e spirituale e lo otteniamo solo se conosciamo le promesse che si riferiscono al nostro tempo. Vangelo di Giovanni capitolo 1 dal versetto 6. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. A questo punto potremmo subito dire, caro Dio, c'erano scribi, farisei, sadducei, sacerdoti e sommi sacerdoti, c'erano associazioni religiose, tu dici semplicemente che qui deve intervenire un solo uomo e che tutti devono giungere alla fede attraverso di lui. A quel punto diremo, caro Dio, dov'è qui la giustizia? Non si può più votare qui, non è la maggioranza a decidere. Nel regno di Dio è Dio solo a decidere. E questo dobbiamo semplicemente rispettarlo. E io gliene sono grato. Immaginate se si potesse votare, se si potesse introdurre la democrazia nel regno di Dio, che caos ne deriverebbe. Dio ha mandato i suoi uomini in ogni tempo e probabilmente a tutte quelle persone che al momento giusto hanno riconosciuto questa missione di vita e hanno accolto la parola rivolta a loro, beati loro, così per poter giungere alla comunione in armonia con Dio e con la sua opera. e per dare ragione a Dio e schierarsi dalla sua parte. Mi piace moltissimo questa frase. Vi fu un uomo mandato da Dio. Ai tempi del profeta Michea c'erano molti profeti. Acab li fece venire tutti e Giosafat ascoltò ciò che profetizzavano e si profetizzavano. Uno di loro, Sedecchia, si era perfino fatto delle corna e disse: «Così dice il Signore, in questo modo schiaccerai i tuoi nemici e otterrai la vittoria». E allora quell'uomo, Giosafat, re di Giuda, disse: «Non hai forse un altro uomo a cui possiamo rivolgerci che possa darci una risposta da parte di Dio?» Acab disse: «Non bastano i 400? Non hanno forse tutti profetizzato? E ce n'è ancora uno, ma non appartiene alla nostra associazione. E se lui si mette a parlare, se profetizza, allora il giudizio mi colperà immediatamente». E poi disse: «Fai venire quell'uomo». Per farla breve, la differenza tra i 400 e quell'unico era che i 400 erano profeti in Israele, mentre quell'unico era il profeta di Dio, che disse semplicemente: «Solo ciò che Dio mi rivelerà, io lo annunzierò». Questi sono uomini di Dio che non si lasciano influenzare dagli altri, e tale influenza a volte può essere molto religiosa. Ho già partecipato ad alcune riunioni carismatiche, in particolare una volta a Berlino, in cui le persone si lasciano davvero coinvolgere in una situazione dalla quale riescono a malapena a districarsi. Oggi non è l'atmosfera a contare, che possiamo influenzare noi stessi attraverso la musica e molte altre cose. Oggi ciò che conta è che ci apriamo all'influenza divina della parola e che la stessa ispirazione dello Spirito Santo ci tocchi, e che poi abbiamo ancora il coraggio di andare a controcorrente, perché è sempre stato così. Vorrei approfondire un po' questa parola con il seguente pensiero. Si presentò un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, ed egli venne per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Conosciamo la storia della conversione di Saulo di Tarso, che conosciamo come Paolo. Vorrei leggere ciò che gli fu detto in Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 15. Dal versetto 15: «Io dissi: chi sei, Signore?» E il Signore rispose: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora. Liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando. Per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevono per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati». Qui Anche in questo caso si potrebbe dire, caro Signore, tutto questo va benissimo, ora scegli un uomo e gli dici, ti mando per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalla tenebra alla luce, dal potere di Satana a Dio. Cari signori e signori, esiste un ordine divino nel regno di Dio. E se alcuni hanno avuto il privilegio di ascoltare direttamente la voce del Signore, di essere illuminati da Dio, questi sono gli uomini che attraverso la predicazione della parola che diventa luce divina sono chiamati a portare la luce di Dio agli altri. A questo proposito vorrei leggere un passo dalla seconda lettera di Pietro. Andremo subito al punto, potete stare certi che non supereremo il tempo a nostra disposizione. Forse il primo passo della lettera di Pietro, precisamente 2 Pietro, capitolo 1, versetto 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestare l'attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro. Quando leggiamo nel Salmo 119, la tua parola è una lampada ai miei piedi. Sono quasi 800 milioni i cristiani in tutto il mondo che leggono queste parole. E tutti loro seguono le proprie vie, a meno che Dio non si riveli a loro e gli fa conoscere la sua parola e la sua volontà. Non giudichiamo, ma per natura siamo tutti nell'errore. Per natura siamo tutti nati in questo mondo nel peccato e nella trasgressione, a meno che non accogliamo personalmente la riconciliazione con Dio, avvenuta in Cristo sulla croce del Golgota, non instauriamo un legame personale e una comunione con Dio e non nasciamo così di nuovo come figli e figlie verso una speranza viva. È semplicemente molto importante che non ci limitiamo a ricevere insegnamenti sul regno di Dio e su Dio, ma che nasciamo da Dio in modo da poter dire davvero a ragione Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così anche sulla terra. Se qualcuno dice che siamo tutti figli di Dio, e voi, Signore e Signori, conoscete bene la tendenza dei tempi, persino in Vaticano i leader religiosi vanno e vengono, di recente erano tutti a Fatima, dove si dice che ci siano state molte apparizioni. C'erano indù, c'erano musulmani, c'erano rappresentanti di tutte le religioni. E oggi ci troviamo davvero di fronte alla tendenza del momento in cui si dice abbiamo un solo Dio, siamo tutti figli di Dio per conciliare tutto. Sono figli di Dio solo coloro che conoscono e riconoscono Dio come Padre. Non tutti i figlioli del paese sono vostri figli. Per i figli che avete generato, voi siete i veri padri. E così anche in ambito spirituale dobbiamo essere stati generati dal seme della parola di Dio e dallo Spirito Santo. Di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è scritto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Così è scritto nel Salmo 2, un Atti degli Apostoli 13. Anche noi dobbiamo poter dire lo stesso, poiché secondo Romani 8, versetto 19, 29, egli è il primogenito fra molti fratelli. In lui Dio ha dato l'inizio alla nuova stirpe divina e noi non possiamo che rispettarlo e viverlo per grazia. Che accogliamo in noi il seme divino della parola e posso leggervi il passo affinché sappiate che è scritto proprio così nella Bibbia e non è solo una dichiarazione, ma ve lo leggo direttamente, precisamente, in primo Pietro capitolo 1 versetti 23 e 24. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Questo dobbiamo averlo sperimentato. Questa è la necessità. Il nostro Signore ha detto, in verità ti dico, se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. E la tragedia sta proprio qui. Non siate arrabbiati con me, ma l'ho sentito con le mie orecchie. Al cimitero si dice, è piaciuto al Signore di prendere con sé il nostro fratello nella gloria. E poi ho saputo in seguito che quel fratello non è affatto nella gloria, ma che è finito da qualche parte nel purgatorio e che lì bisogna celebrare messe affinché la cosa proceda un po' più in fretta. Nessuno può farmi capire una cosa del genere. Se la salvezza di Dio dipendesse da ciò che possono fare i dignitari o i funzionari pubblici, dove finiremmo tutti noi? La salvezza viene solo da Dio e chi desidera raggiungere la salvezza si allontani da ogni istituzione e si rivolga a Dio, solo da Lui provengono l'aiuto e la salvezza. Tutto il resto è una magra consolazione che porta alla delusione eterna. Potrete dire a sangue prussiano nelle vene. No, è una necessità. Se fossi qui, signore e signori, pregiate, vi dicessi ciò che a volte forse che mi colpisce un po', come ha scritto Paolo in 2 Timoteo 4, ovvero che negli ultimi giorni gli uomini si allontaneranno dalla verità e ci saranno maestro dopo maestro che predicheranno loro ciò che vorrebbero sentire. Paolo scrive nella lettera ai Galati, capitolo 1, versetto 10, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei affatto servitore di Cristo. Se qualcuno, e oggi non voglio parlare di me stesso, ma oggi non sarei qui se non avessi sentito direttamente la voce del Signore, non fossi stato effettivamente incaricato di annunciare la Sua parola. Ma come ho appena detto, non voglio soffermarmi su questo punto. Di cosa si tratta oggi? Oggi si tratta di rendersi conto che l'attuale ordine mondiale, la civiltà così come la conosciamo, sta davvero volgendo al termine. E non c'è bisogno di seminare il panico, basta leggere Matteo 24, Luca 17, Luca 21 e vari passaggi dei Vangeli fino all'ultimo libro della Bibbia. Allora ci renderemo conto molto chiaramente che stiamo vivendo proprio negli ultimi giorni. E quando il Signore parlò della fine dei tempi, e menzionò tutti i segni dei tempi, disse: quando vedrete che tutto questo accade, alzate il capo, perché sapete che la vostra liberazione è vicina, la vostra redenzione è vicina. Oggi non si tratta più di non essere di incertezza, oggi è solo una cosa bella e armoniosamente intrecciata nella fine dei tempi, dove un evento si incastra con l'altro e le cose seguono il loro corso, il loro sviluppo, che possiamo davvero alzare i nostri capi perché sappiamo che la nostra redenzione si avvicina. Come è stato detto qui nell'introduzione in modo molto stretto, ma comunque molto molto eloquente, che le cose che Dio ha fatto vengono taciute all'opinione pubblica, che non se ne prende affatto atto, anch'io posso confermarlo. E se guardiamo ai giorni del nostro Signore, furono proprio i capi religiosi a dire al popolo: anche voi credete in Lui, solo la gente comune lo segue. I capi non credono affatto in Lui. Bisogna immaginare che lo si fosse atteso così a lungo, il Messia, il Salvatore. Quando è venuto si è detto: non vogliamo che costui regni su di noi. Lo si è completamente frainteso insieme al suo ministero, anche se il dottor Luckin ha contato bene: alla prima venuta di Cristo si erano letteralmente compiute 109 profezie dell'Antico Testamento. Ciò nonostante gli insegnanti e i professori di quel tempo insegnavano, cantavano e predicavano senza tener conto di Dio e tutte le funzioni religiose trascuravano Dio, e questa era la tragedia. Se qualcuno dice sono ateo, va bene che lo sia, ma quando le persone affermano di essere credenti e poi ignorano ciò che Dio fa, e alcuni non si accontentano nemmeno di questo, lo calpestano, lo ridicolizzano, lo attribuiscono al diavolo, proprio come ai tempi del nostro Signore. Allora dicevano: è Beelzebul, è posseduto dal diavolo, è in patto con il diavolo che fa tutto questo. Immaginate il Figlio di Dio manifestato in potenza tra il suo popolo, nato a Betlemme secondo le scritture, come è scritto in Michea 5, versetto 1, che ha sofferto sotto Ponzio Pilato, e chi legge Isaia 53 ha pur sempre l'intera descrizione dal Getsemane a Golgota. Chi legge il Salmo 22, lì è scritto: mi hanno trafitto le mani e i piedi e hanno gettato a sorte la mia veste. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutto era scritto nei profeti, dalla prima promessa in Genesi 3, versetto 15, riguardo al seme di Dio che sarebbe venuto dalla donna, per schiacciare la testa del serpente, fino a Malachi 3.1. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. E lì c'erano le schiere celesti che lodavano e glorificavano Dio, e tutta la zona circostante Betlemme fu illuminata durante la notte. E che cosa era? Solo perché la notizia non proveniva dalle alte sfere e non era stata diffusa dall'alto in senso terreno, ma dall'alto in senso divino, alla gente non è bastato. I pastori accorsero per adorare il bambino Gesù, perché era stato loro detto. Oggi nella città di Davide è nato per voi Cristo il Signore, andate, lo troverete. Andarono e lo trovarono. L'ho menzionato solo per sottolineare che oggi è possibile guardare al passato e dire: è incredibile che abbiano agito in quel modo, oh che strano. Oggi guardiamo indietro e possiamo dire: non è stata una buona cosa, avrebbero dovuto rendersene conto, ma a che punto siamo noi? Abbiamo capito cosa contribuisce alla nostra pace. Abbiamo compreso che Dio vuole riunirci per rivelarsi a noi e annunziare le promesse per questo tempo. Passo ora ai passi biblici che parlano della fine dei tempi, del giorno del Signore che verrà, che arderà come una fornace, e che prima di questo grande e terribile giorno del Signore che sicuramente verrà, esiste la promessa. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga quel grande e terribile giorno del Signore. Nella parola di Dio abbiamo le promesse fino al momento in cui il tempo sfocerà nell'eternità, anche per i giorni in cui viviamo. È proprio come Dio ha mandato un uomo per preparare la via, per disporre i cuori del popolo, per metterli in armonia con la parola. Così è stato necessario che in questi ultimi giorni, dalla Babilonia stessa in cui si trovava la cristianità, avvenga una chiamata e che noi possiamo schierarci chiaramente dalla parte di Dio e usciamo da Babilonia senza entrare in una nuova, in un nuovo miscuglio. Vorrei sottolineare anche questo punto, signori e signori pregiati. Gli uomini vogliono sempre mescolare. Così avvenne ai tempi di Noè, i figli di Dio videro la bellezza delle figlie degli uomini e si verificò la mescolanza tra la discendenza di Set e quella di Caino. Ai tempi di Mosè fu Balaam che a consigliare ai Moabiti di mescolarsi tra loro. Oggi è esattamente lo stesso. Tutto indipendentemente da ciò che si crede e si insegna, è un enorme mescolamento che arriva fino alle massime autorità del Consiglio Ecumenico delle Chiese e si dice ognuno che ognuno possa credere in ciò che vuole, l'importante è che restiamo uniti. Oggi non ho tempo per approfondire l'argomento, ma per iscritto spiegheremo ancora quali sono le conseguenze quando voltiamo le spalle al Signore e veniamo trascinati in tutti questi miscugli. Veniamo al punto perché il tempo va avanti. Leggo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 19 fino a 21. Ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Potete rileggere questo testo con calma a casa vostra in preghiera e vi accorgerete che emerge chiaramente che Cristo rimane in cielo e attende finché tutto non sarà stato ordinato divinamente e riportato al giusto ordine. E il disordine non sarà stato posto fine e il Signore potrà nuovamente edificare la sua chiesa dopo che ha riordinato tutto, la benedirà e la renderà nuovamente fonte di benedizione, poiché la fine deve essere uguale all'inizio. Cristo è l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Com'era così e così sarà per sempre, in eternità. Per realizzare ciò era necessaria una proclamazione che dirigesse la nostra attenzione su ciò che Dio aveva promesso di fare. Dal profeta Malachia, nell'ultimo capitolo, negli ultimi versetti, lì è scritto, lo conosciamo quasi a memoria, al versetto 23. Sappiate bene che io vi manderò il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. Elia era un uomo di Dio. Si presentò davanti al popolo e gridò con voce potente: fino a quando continuerete a vacillare tra le due parti, se Baal è Dio seguitelo, se il Signore è Dio servitelo? Chi non conosce la storia del Monte Carmelo? È necessario che in questi ultimi giorni avvenga una separazione divina tra luce e tenebre, fra verità e inganno, tra l'annuncio veramente apostolico e neotestamentario e tutte le tradizioni che sono state inventate e introdotte nel corso dei secoli. Oggi ci troviamo di fronte, non lo dico ad alta voce, ma con un grande dolore interiore. Abbiamo un cristianesimo che si è allontanato da Cristo. Abbiamo a che fare con questo. L'apparenza viene mantenuta esternamente. Si canta, si suona, si accende candele. Si recitano le preghiere più diverse. Si invocano santi e altre figure, anche se non possono sentirci, ma non è certo, non ci posso far nulla che sia così, si fanno tantissime cose. E sapete perché succede? Le persone vogliono raggiungere la salvezza, vogliono fare la cosa giusta. Pensate che qualcuno decida di diventare prete o suora senza volerlo davvero nel profondo, senza esserne convinto. Tutti ne sono convinti, ma in tutta onestà possiamo raggiungere la salvezza a modo nostro. Ognuno può decidere come deve essere la via di Dio. No, non possiamo. Dobbiamo metterci di fronte a Dio e comprendere che c'è solo uno che ha potuto dire: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me. E anche la Scrittura insegna in modo chiaro e inequivocabile: c'è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo, un solo intercessore. Nella cosiddetta cristianità c'è un intero esercito di intercessori. Chi può intercedere? Solo colui che ha sacrificato la propria vita per noi sulla croce del Golgota. Solo colui che si è fatto uomo per amor nostro, ed è qui che si rivela il mistero divino. Il nostro Redentore doveva infatti essere entrambe le cose. doveva diventare uomo, cioè nascere in questo mondo, diventare mortale nel corpo, essere avvolto in fasce deposte in una mangiatoia, crescere come ogni altro bambino sulla terra. Ma era più di un semplice essere umano. Doveva essere un essere umano per poter morire, per poter soffrire, per poter provare compassione. Doveva essere Dio per vincere la morte, sconfiggere l'inferno e il diavolo, privare il diavolo del suo potere. Le persone che sono morte si sono tutte trovate nel regno della morte o nel regno dei morti. Il nostro Signore è morto nel corpo, è disceso negli inferi e ha predicato agli spiriti in prigionia, è risorto dai morti il terzo giorno, ha sconfitto la morte, l'inferno e il diavolo, e dice a Giovanni sull'isola di Patmo: io vivo e anche voi vivrete. Alleluia. La sua risurrezione garantisce la mia risurrezione. La vittoria del Golgota è la vittoria di tutti noi che crediamo nel Redentore e nella redenzione compiuta. Perdonatemi se mi commuovo così profondamente. Non voglio tenere una conferenza, ma desidero prediche. Potete ben immaginare come si vede. Allora, queste cose mi commuovono profondamente. Quando una persona ha vissuto in prima persona ciò che annuncia, quando è diventato parte della parola, allora non si tratta di un discorso che nasce dall'intelletto, ma di qualcosa che Dio trasmette per invitare a coinvolgere gli altri. Teniamo presente questo, è decisione di Dio non compiere nulla sulla terra che abbia a che fare con il suo piano di salvezza, a meno che egli non riveli il suo mistero a uno dei suoi servi e profeti. Vorrei leggere il passo tratto da Amos capitolo 3 versetto 7. Ecco cosa c'è scritto in Amos 3, versetto 7. Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. In ogni epoca, quando dovevano accadere eventi particolari sulla terra, Dio mandava i suoi servi e i suoi profeti. Egli ha avuto un Abramo, un Mosè, un Noè, un Elia, aveva i suoi servi e i profeti che poteva sempre mandare, e come abbiamo già accennato poco fa e come abbiamo anche letto brevemente nel passaggio dell'Antico e del Nuovo Testamento, egli mandò Giovanni Battista. In Luca 16:16 è scritto: la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. Da quel tempo è annunciata la buona notizia del regno di Dio e ciascuno vi entra a forza. In Prima Corinti 4 versetto 1 è scritto: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Ancora altri due passi biblici che confermano questo ragionamento, questa verità divina. Efesini capitolo 3, dal versetto 4. Leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Non agli scribi, non a coloro che credono di già sapere tutto, ma i suoi santi apostoli e profeti. Apostolo significa inviato, ma non un messaggero qualsiasi, bensì un messaggero del Signore. Nella lettera di Pietro leggiamo qualcosa di simile precisamente in 2 Pietro capitolo 3, versetto 2. Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il commento del Signore Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Dio ha un piano. Dio ha disposto e determinato le cose fin dall'inizio. Nel suo regno fa ciò che vuole e non tutti gli altri fanno ciò che vogliono. E tutti gli uomini che vogliono avere parte in ciò che Dio compie sulla terra e che desiderano trascorrere l'eternità con Lui nella gloria devono riconoscerlo qui sulla terra insieme al suo piano per l'umanità, devono sottomessi adesso sperimentare Dio e avere comunione con Lui per poter partecipare a ciò che Egli compie. Ancora una parola dall'Apocalisse capitolo 1, i primi due versetti. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parole di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Anche qui sull'isola di Patmos non c'erano molti, ne bastava uno solo. Un uomo di Dio nella mano di Dio come portavoce di Dio è sufficiente se solo l'umanità volesse e potesse ascoltare. Non abbiamo bisogno di 1000 messaggeri di Dio che ignoriamo, basta un servitore di Dio con il messaggio divino, purché lo ascoltiamo, ci crediamo e lo accogliamo e lo mettiamo in pratica. Questo basta. Passiamo ora, per favore, a ciò che Dio ha fatto ai nostri giorni. E vi chiedo almeno di attestare che non sarei così sciocco da inseguire un qualche miraggio. Mi sono convinto personalmente delle cose che vi sto trasmettendo. Questo per me è molto importante già di per sé. Non trasmetterei nulla solo perché lo hanno detto altri. Devo esserne convinto davanti a Dio e alla parola, averlo verificato e sapere che è vero. Come accennato poco fa, o come abbiamo letto, il Signore voleva mandare qualcuno simile a Elia prima che giunga il grande e terribile giorno del Signore. Non posso leggere tutti i passi biblici, ma posso citarli. 2 Pietro 3, versetto 10. Ma il giorno del Signore verrà ardente come una fornace. E così via. In quel giorno gli elementi si dissolveranno in un rogo di fuoco. Non abbiamo tempo per approfondire questo argomento. Ci sono molti passaggi biblici al riguardo. Isaia 13, Gioele 3 e Gioele 4 e molti altri passi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Paolo scrive in Prima Tessalonicesi capitolo 5. Nessuno deve conoscere quel giorno e quell'ora, perché il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Ma prima che giunga questo giorno del Signore che arderà come una fornace, secondo quanto scrivono Malachia, Pietro, Isaia, i profeti e gli apostoli in generale, in particolare nell'Apocalisse, prima che giunga questo giorno, Dio voleva fare ancora una qualcosa. Voleva mandare il tempo del ristoro, riportare ogni cosa al giusto ordine, organizzare tutto nella Chiesa secondo il disegno divino. È proprio come il profeta Elia raccolse le 12 pietre corrispondenti alle 12 tribù di Israele ed eresse l'altare del Signore, così ora deve essere predicato e messo in pratica l'insegnamento dei 12 apostoli, proprio come veniva predicato e messo in pratica nel cristianesimo primitivo. Dobbiamo liberarci da tutte le traduzioni e lasciarci purificare nel bagno d'acqua della parola, non per provocare la gelosia e l'ira di Dio, ma presentarci davanti a Lui. Vorrei presentarvi brevemente l'uomo di Dio che ho conosciuto personalmente per ben 10 anni, di cui conservo ancora, se non sbaglio, 21 o 22 lettere, con cui ho viaggiato nella stessa auto, ho mangiato allo stesso tavolo e che ho visto e conosciuto nelle riunioni in Europa e negli Stati Uniti. Il suo nome è William Branham. Proprio come un tempo c'erano Paolo e altri, così in quei giorni c'era un uomo, e vi mostrerò subito alcune foto. L'11 giugno 1933 nella città di Jeffersonville, nell'Indiana, quest'uomo tenne la sua prima evangelizzazione come predicatore battista appena ordinato. Alcune centinaia di persone si convertirono e dopo l'ultima riunione mattutina si recò al fiume Ohio. Erano circa le 14 del pomeriggio quando stava per battezzare la 17ª persona. Sulla riva c'erano circa 4.000 persone, di cui circa 300 dovevano essere battezzate. Mentre stava per battezzare la 17ª persona, pregò Dio: Signore, come io battezzo con l'acqua, così tu mi battezzi con lo Spirito Santo e col fuoco. In quel momento, attraverso lo strato di nuvole basse, irruppe una luce brillante, visibile a tutti i presenti, a tutti i credenti e non credenti, visibile a tutti, che attraversò lo strato di nuvole, si fermò sopra di lui e la voce potente disse: come Giovanni Battista fu mandato a precedere la prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Si capisce da sé che non esiste alcun messaggio di Dio al di fuori delle sacre scritture. Il messaggio di Dio sarà sempre la parola di Dio. Si trattava quindi di riportare alla luce tutte le verità sepolte, ciò che era andato perduto, di proclamare nuovamente e di renderlo nuovamente accessibile alle persone. Ed ecco, Dio ha confermato quest'uomo. Poi giunse quel giorno davvero unico nel maggio 1946, quando l'angelo del Signore gli apparve e gli affidò direttamente la missione. Sapete bene che il mondo intero, almeno metà di esso, giaceva in rovina, soprattutto l'Europa, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Era il maggio 1946, verso le 23 ore. Quest'uomo di Dio, un uomo molto povero, proveniente dalle montagne del Kentucky, che non possedeva nemmeno un paio di scarpe proprie, a quei tempi era tutto costoso e scarseggiava, e l'angelo del Signore che egli descrive che scese nella luce lo vide in tutta la sua statura, senza barba, con il volto chiaro, e pesava circa 200 libbre secondo le stime. Il fratello Branham descrisse la sua statura: non indossava sandali, era a piedi nude, aveva un po' non era di una carnagione scura, ma come siamo noi quando prendiamo il sole con un po' di olio in più e poi mettiamo un po' di olio. Lo descrisse esattamente così, con questa pelle un po' oliata. E quest'angelo del Signore disse: non temere, sono stato mandato da te, dalla presenza di Dio, per affidarti la missione. Pregherai per re e principe, le tue preghiere saranno esaudite, perfino il cancro non potrà resisterti. Dio ha voluto che quest'uomo pregasse per i malati, non per quelli che avevano un po' mal di stomaco, qualche malattia che va e viene, ma per ciechi, per gli stolti, per i muti e per i sordi. Ho visto con i miei occhi persone cieche dalla nascita riacquistare la vista. Ho visto con i miei stessi occhi grandi miracoli e segni. Spesso ho pianto come un bambino piccolo. Ero così sopraffatto dall'emozione di assistere a come la presenza di Dio venisse dimostrata spontaneamente in quel preciso istante grazie alla sua potenza. Non voglio soffermarmi troppo su questo perché il momento si avvicina, tra pochi minuti verrà proiettato il film. Questa è una foto del gennaio 1950 con la luce sopra la sua testa. Accadde quindi che il fratello Branham predicasse nel grande Houston Colosseum. E lì c'era un predicatore battista di nome Dr. Best, il quale lo contraddisse dicendo: ciò che è scritto negli Atti degli Apostoli e ciò che accadde allora non vale più oggi. Era una cosa di allora, oggi non può essere così, le guarigioni non ci sono più e così via e così via. Ed ecco che fu proprio il dottor Bosworth, che conosco anche personalmente, a intrattenere la discussione con questo dottor Bess davanti a migliaia di spettatori. E proprio alla fine il fratello Branham scese dalla tribuna dove si era seduto e c'erano dei fotografi professionisti, il signor Ayas e il signor Kippaman del Douglas Studio di Houston in Texas, incaricati direttamente dal quotidiano Houston Chronicle di scattare delle foto per poter poi riportare il giorno successivo la notizia di questi incontri e del dibattito. Ed ecco che quando il fratello Branham si fece avanti, riuscì, solo pronunciò alcune parole, disse più o meno così: se è Dio che mi ha mandato, allora sarà Lui a rendere testimonianza per me, non devo farlo io. E in quel momento è stato scattato un'altra foto, come era già successo tante volte prima con il dottor Bess e il fratello Bosworth, e ora lo scotto con quella luce. Tutte le altre riprese del film non sono riuscite, nemmeno una. Da tutto il film c'era solo una foto venuta ed è proprio questa. A mezzanotte i fotografi hanno svegliato il fratello Branham nel suo letto, nella sua camera d'albergo, e gli hanno chiesto: sai che sopra la tua testa c'è o c'era una luce soprannaturale? Lui rispose, lo so, non è successo per me, io credo in ogni caso, è successo per voi. Poi il negativo fu consegnato al dottore, come si chiama, chi ne conosce il nome, al dottore George Lacey, un agente dell'FBI incaricato di esaminare documenti sospetti. Abbiamo pubblicato la sua dichiarazione, ha scritto, si esclude la doppia esposizione, non è stato effettuato alcun ritocco, la luce era presente, altrimenti non sarebbe stata catturata dall'obiettivo. Io stesso l'ho sentito dire dal fratello Branham che questa foto è esposta a Washington, precisamente alla Art Gallery, dove sono esposti dei dipinti religiosi. E come ho già detto, la mia mentalità mi ha spinto a fare scalo a Washington durante il mio viaggio. Ho cercato per tutta la mattinata ed ero quasi sul punto di rinunciare. Erano tra le 11 e le 12, ma poi mi sono fatto coraggio e mi sono detto, non sei venuto fin qui in aereo per arrenderti. Poco prima della chiusura io e Val Frank, con la Bibbia aperta davanti a voi, ho visto con i miei occhi questa foto all'Art Gallery di Washington DC, a circa 2 miglia dalla Casa Bianca. L'ho visto con i miei propri occhi. Questo signor anziano, dopo che avevamo parlato a lungo, ha aperto un cassetto e ha detto, signore, questa foto non trova alcun interesse pubblico, voglio dire, finirà questo presto in un cassetto come questo. Non posso sapere se oggi è così. In ogni caso il Signore Dio si è manifestato ai critici, persone incredule hanno dovuto testimoniare che è proprio così. E lo dico anche per il seguente motivo. Quando, signore e signori, vedrete il filmato tra poco, sentirete che il fratello Branham dice, ora la luce è qui e là, su quell'uomo, su quella donna. Quando il fratello Branham pregava per i malati, aspettava che questa luce scendesse. E quando la luce si posava su una persona, allora sapeva che Dio voleva occuparsi proprio di quella persona in quel momento. A quel punto vedeva ciò che gli veniva mostrato, ascoltava ciò che gli veniva detto e poi lo pronunciava. Tra le migliaia di casi verificatisi in circa 20 anni non ce n'è stato nemmeno uno in cui si fosse sbagliato. Grandi uomini di Dio, Demo Sciaccaria, presidente internazionale del Pieno Vangelo, era un amico speciale del fratello Brano. Un giorno la sorella di Demo Sciaccaria era molto molto malata, eppure alcuni profetizzarono, figlia di Sion, non temere, non morirai, guarirai. Il fratello Branham vede questa Florence Chakarian, vede l'orologio fermarsi alle 2:15 e vede questa signora morta, proprio morta nel letto. Demo Chakarian andò da lui e gli chiese cosa succederà. Tutti hanno profetizzato che la figlia di Sion vivrà. Il fratello Branham disse, Demo, siamo vecchi amici, devo dirti che tua sorella non guarirà, morirà in tal giorno a tale ora, l'ho visto. Demo Zaccaria. E così fu. Ho conosciuto personalmente quest'uomo, Demo Zaccaria. Ho parlato davanti nella sua congregazione alla Clifton Caffetteria di Los Angeles, nella riunione degli uomini d'affari cristiani. Conosco tutte le loro vicende, ma non entriamo nei dettagli. Dio si è servito del fratello Branham dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il Vangelo completo giaceva in rovina, proprio come qui mezza Europa. Allora Dio si è servito di quest'uomo affinché avesse inizio una predicazione accompagnata da potenti miracoli e segni. E se rileggete tutta la storia dei grandi evangelisti che conosco anche personalmente, non troverete alcun inizio prima del 1949. Negli anni 46, 47 e 48 c'era un solo uomo di Dio ed era William Branham. Poi è arrivato Robert, poi Osborne, poi Tom Hicks, poi Billy Graham, poi sono arrivati tutti gli altri. E ora ne conosco centinaia che sono apparsi sulla scena dopo. Ma Dio si è servito di quest'uomo semplice che aveva ricevuto la chiamata divina per donare la svolta verso il pieno Vangelo. E non è stato William Branham, è stato Dio a servirsi di quell'uomo semplice. Devo aggiungere ancora una cosa. Oggi ho portato con me anche la rivista Life e la rivista Scienze per un motivo ben preciso. Voi, miei cari signore e signore, vedete qui la nuvola che è stata fotografata in alto nel cielo, che il fratello Branham vide in una visione il 22 dicembre 1962 e che poi scese il 28 febbraio 1963. Qui sulla rivista Life, una delle più importanti riviste settimanali come da noi, Stern o Spiegel, così è Life negli Stati Uniti. Qui si legge: I cloud ring of mystery, una nuvola alta, un anello misterioso. Il dottor James McDonough e altri non sono riusciti a spiegarlo. Fu proprio in quella nuvola soprannaturale che al fratello Branham fu detto: torna a Jeffersonville perché è giunto il tempo di aprire i sette suggelli. Miei cari signore e signori, ne abbiamo scritto. C'è della letteratura al riguardo, potete leggerla con calma e poi avrete la possibilità di criticare e contestare con forza, ma avrete anche la possibilità di credere con forza e di ringraziare Dio. Ciò che ciascuno decide di fare non dipende da noi. Da parte mia vorrei potermi presentare davanti a tutti voi nel giorno del giudizio con la coscienza pulita. Vorrei poter dire che in quel giorno non ho mancato di sfruttare questo breve tempo per raccontarvi brevemente ciò che Dio ha fatto e ciò che sta facendo in questi giorni. Si può solo dire Ebrei 3:18, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vi prego vivamente di non lasciarvi infastidire dalla semplicità di questo cittadino statunitense. Lì in estate tutti indossavano abiti bianchi e lui ha fatto lo stesso. Non è così conservativo come lo siamo noi, ma non è l'aspetto esteriore a contare, bensì ciò che Dio ha posto in quest'uomo. In verità era un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio al popolo di Dio in questi giorni. Chi è da Dio ascolta la voce di Dio. E oggi, e da oggi anche voi assumerete il sacro impegno di approfondire la parola, la sacra scrittura, di chiedere a Dio di aprirvi la mente, di donarvi chiarezza e di benedirvi e di includervi nel suo disegno, nella perfezione e nella conclusione che ora sta avvenendo per giungere al compimento prima del rapimento della Chiesa. Essa deve essere chiamata fuori, deve essere preparata e perfezionata, questa Chiesa, per poi, quando il Signore verrà, essere trasformata e poter entrare con Lui nella gloria. Possa questo giorno produrre frutti eterni in tutti noi. Dio ci benedica. Alziamoci per la preghiera. Mentre chiniamo il capo, vorrei già ora chiedere se tra voi ci sia qualcuno che desideri davvero consacrare la propria vita a Dio, che abbia semplicemente compreso che non è un uomo a parlarci, ma che viene solo trasmessa la parola e che è il Signore stesso ad averci rivolto la parola oggi. Presentiamoci ora al Signore, consacriamoci a Lui e chiediamogli di essere con noi. Signore nostro Dio, ti rendiamo grazie con tutto il cuore e con tutta l'anima per il grande privilegio di aver potuto riconoscere te e la tua opera in questi giorni. Ti rendiamo grazie per averci permesso di partecipare a ciò che ora sta avvenendo per opera tua. Ti rendiamo grazie per la tua preziosa e santa parola. Ti rendiamo grazie per la redenzione avvenuta sul Golgota, per la nuova vita eterna che ci hai donato per grazia. Amato Signore, abbi pietà di tutti noi e sii misericordioso con noi. Concedici di poter pentirci e di convertirci affinché ci volgiamo a Te. Tu non respingerai nessuno, ma accoglierai tutti noi, ci perdonerai e ci benedirai. Amato Signore, resta con noi anche ora, mentre guardiamo questo film. Parla ai nostri cuori e benedicici. Nel nome di Gesù. Amen.